Ne parliamo con Francesco Olivo di Noi Restiamo. Ciao Francesco, buongiorno.
Ciao, buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori.
Grazie per il tempo che ci dedichi. Allora, prima di entrare nella questione Poletti, io vorrei fare una piccola introduzione perché tu rappresenti appunto la campagna Noi Restiamo, che ha un titolo, ha un nome che secondo me è abbastanza significativo per le questioni che andiamo ad affrontare. Ci parli velocemente di Noi Restiamo?
Allora, una campagna che ormai è nata da alcuni anni sull'onda lunga delle mobilitazioni dell'ormai lontano autunno del 2013, in cui si innestarono alcune contraddizioni in seno, insomma, quella componente giovanile che ebbe modo di compartecipare alle lotte sociali per l'abitare che animarono quell'autunno, si innestarono alcune contraddizioni che iniziavano a chiedere, a guardare a un orizzonte che fosse al di là del contingente, che iniziassero a porre dei problemi che hanno in di per sé natura politica. E in quel senso, con un gruppo di ragazzi venienti da diverse esperienze, demmo vita al primo nodo locale a Bologna, e proprio appunto riconoscendo in maniera simbolica nella tematica dell'emigrazione, della cosiddetta fuga dei cervelli, che noi talvolta in maniera un po' provocatoria preferiamo definire furto dei cervelli, trattandosi di una logica politica figlia di scelte ben precise degli ultimi 20 anni nella gestione della divisione internazionale del lavoro in questo continente, in base appunto alle scelte imposte dalla Troica, da Bruxelles, con i nostri governi compiacenti. E in questo senso appunto abbiamo iniziato a costruire mobilitazioni che tengano conto dell'imperialismo oggi in casa nostra, di quali sono gli effetti nell'anello di fuoco intorno all'Europa, e di come appunto tutto questo sia parte di una costruzione politica e di modello sociale in cui è previsto scientificamente che la manodopera del Sud Europa e dell'Est Europa debba essere sempre più attaccabile sul fronte salariale, e te la debba giocare con i competitor internazionali in questa guerra infinita in cui i nostri governi ci hanno infilato ormai da molto tempo, e che le università del Sud Europa debbano formare quei semilavorati che poi possano eventualmente tornare utili invece alle economie più progredite, più produttive, con una maggiore produttività, parola che è sempre tanto utilizzata, del nord Europa, del compartimento industriale dei servizi tedesco e nord europeo.
Insomma, con una battuta potrei dire che noi restiamo, ma Poletti forse sarebbe più contento se invece andassimo all'estero. Il riferimento è chiaramente a quanto Poletti ha detto qualche giorno fa, e cioè il fatto che tutti si lamentano e indicano come un problema da risolvere la fuga dei cervelli. Lui invece, da ministro del lavoro della Repubblica Italiana, non è preoccupato perché tra quelli che vanno all'estero ne conosce molti che è meglio che stiano dove stanno. Insomma, sono dichiarazioni che in realtà si commentano da sole, però forse è bene fare un po' il punto e mettere in ordine alcuni fatti. Per esempio, parlare anche del figlio di Poletti che prende mezzo milione in 3 anni e quindi di andare a cercare fortuna all'estero forse non ne ha bisogno.
Ma guarda, il figlio di Poletti abbiamo cercato giustamente in questi giorni di non prenderlo neppure in considerazione, considerandolo una di quelle escrescenze dell'apprenditoria italiana da non andare neppure a prendere come casus belli. Lo lasciamo come argomento di discussione a chi continua a considerare il grande male di questo paese la pochezza della sua classe politica nel modo in cui si gestisce qualche spicciolo pubblico, eccetera, eccetera. Più in generale, invece, abbiamo notato che non a caso, evidentemente, però è una coincidenza, chiaro, però non una casualità, 2 giorni dopo, ovvero l'altro ieri, il ministro degli esteri spagnolo, Alfonso Dastis, se ne è uscito con una dichiarazione sulla stessa tematica che ha creato una certa bufera, una polemica mediatica e politica anche nello Stato spagnolo. Ovvero, al contrario di Poletti, ma in realtà è l'altra faccia della medaglia come ragionamento, il ministro Dastis in Spagna, a Madrid, l'altro giorno diceva ci sono 120.000, mi sembra, persone di varie età che nel 2015 hanno abbandonato il suolo spagnolo per andare a vivere all'estero. Si tratta di gente che ha evidentemente spirito di iniziativa, di adattabilità, curiosità, che è poi la logica che, ad esempio, intorno al 4 dicembre, alla data referendaria qua in Italia, è stata utilizzata da molti, soprattutto di ala renziana, ma in generale, al di là della collocazione partitica, da tutti coloro che, da buona parte, insomma, dei sostenitori del sì, dell'idea che chi ce la fa merita un governo più spedito, gli altri vedano loro come sopravvivere a questo naufragio collettivo, e una logica appunto generale che abbiamo visto anche in Italia, nel senso i migliori se ne vanno, i migliori sono quelli che sono capaci ad adattarsi, ma evidentemente lo fanno per scelta, perché questo paese comunque sia metterebbe a disposizione di per sé le basi per poter immaginare un proprio futuro qui, soltanto che c'è una classe politica inadeguata, altrimenti sarebbe tutto quanto già funzionante. Per cui Poletti in qualche modo ha ribaltato il discorso che veniva portato avanti in quei giorni, ma comunque ha continuato con la solita logica. Però la logica di fondo quale crediamo che sia? La logica divisoria, che negli ultimi anni, dai governi tecnici fino al penultimo, anche se in realtà è in piena continuità con quello attuale, ovvero quello di Renzi, ci ha portato ad essere considerati una forza lavoro sempre però da scompartimentare. I cosiddetti garantiti contro i precari, i vecchi pensionati contro i giovani che richiedevano giustamente un turnover nella catena produttiva, e coloro che vanno e coloro che restano. Quindi in generale la capacità abile di metterci gli uni contro gli altri senza invece premere sullo che invece ci accomuna, ovvero essere persone che campano del proprio lavoro e che hanno necessità di rivendicare diritti e possibilità salariali, intese come salario diretto, indiretto, differenziato, che evidentemente invece questi governi, con piena logica neoliberale portata avanti in base alle disposizioni comunitarie, mettono sotto attacco ormai da decenni.
Tra l'altro, insomma, parliamo di un personaggio che insomma adesso è agli onori, per così dire, delle cronache per un'affermazione decisamente infelice, però andando poi più in profondità parliamo dello stesso ministro che ha fondamentalmente picconato il sistema del lavoro in Italia, ha cancellato l'articolo 18, ci ha proposto questo nuovo sistema, questo Jobs Act tanto magnificato, che in realtà non produce gli effetti sperati, costa moltissimi soldi e soprattutto toglie garanzie ai lavoratori. Quindi, insomma, nel criticare Poletti andiamo anche chiaramente oltre una dichiarazione, no? Andiamo anche sulla sostanza della sua azione.
Assolutamente, anche perché appunto, se come dicevamo prima, la tendenza di fondo è quella di dividerci tra appunto cosiddetti garantiti e precari, tra come nel caso delle ultime dichiarazioni di Poletti, a cui fanno eco appunto anche quelle del suo collega spagnolo, tra coloro che vanno e coloro che restano, eccetera, eccetera. Se in realtà tutto questo deve essere strumentale all'attacco al mondo del lavoro che stiamo subendo, poi lo vediamo, quell'attacco come si chiama? Si chiama Jobs Act, si chiama la serie di decreti attuativi che hanno portato all'esplosione dei voucher, come recentemente alcuni purtroppo rari economisti stanno mettendo in risalto in base ai dati di cui disponiamo da parte dell'INPS, eccetera, eccetera. E ci parlano di controllo sul luogo del lavoro, ci parlano di appunto di eliminazione dell'articolo 18, si parlano di una precarietà che è diventata strutturale, perché se guardiamo oggi qual è l'ammontare percentuale, ma non soltanto in Italia, in generale nel mondo occidentale, dei contratti che una volta venivano definiti atipici sul totale, vediamo che quei contratti non sono più atipici, ma sono diventati l'atipicità, la normalità, sono diventati
la regola,
l'unico modo con cui evidentemente regolano o pensano di poter regolare in futuro la forza lavoro, una forza lavoro sempre più ricattabile, sempre più scomponibile, è sempre da prendere meno in considerazione con organizzazioni sindacali e corpi intermedi che, dopo aver fatto per un ventennio il gioco dei padroni, oggi vengono tranquillamente liquidati e mandati a casa. In questo senso adesso vediamo un tentativo di revival da parte della CGIL di rimettersi in campo con i referendum sociali che ha proposto per la primavera, questa CGIL però che non ha fatto nulla contro l'abolizione dell'articolo 18, quello che è conseguito appunto a formare il pacchetto del Jobs Act, questa CGIL che adesso tenta di giocarsi una partita, ma che probabilmente lo stesso governo sta tentando di smorzare, iniziando a mettere in discussione la figura del Poletti, che probabilmente potrebbe diventare l'agnello sacrificale per tentare di depotenziare gli effetti di eventuali referendum sul tema del lavoro nei prossimi mesi, nei mesi primaverili. Lo vediamo a partire da questi giovani democratici che 2 giorni fa rivendicavano le dimissioni di Poletti, quando però si va a leggere il comunicato, la lettera aperta con cui alcuni loro segretari regionali hanno chiesto queste dimissioni, si evince benissimo qual è la logica di fondo però con cui infatti fino invece all'altro ieri lo hanno appoggiato e continuano ad appoggiare questi governi a targa PD, ovvero comunque sia ragazzi per bene, figli di una parte di società che ce la fa, che pretenderebbero di essere presi maggiore in considerazione rispetto ai propri master, rispetto alla possibilità di essere collocati nelle fasce più alte della catena di comando, e che invece appunto quando sulla loro propria carta d'identità vedono scritto nazionalità italiana sanno che questo non è un buon trampolino di lancio. Ma invece noi quello di cui abbiamo bisogno è mettere completamente in discussione questo ministro, ma l'intero governo che lo supporta, il Partito Democratico che targa con il suo marchio gli ultimi 4 governi da 5 anni a questa parte, l'Unione Europea che li ha emanati e l'ordine neoliberista che è l'attuale espressione che in modo occidentale appunto il modo di produzione capitalistico che è dato per contenere i diritti della forza lavoro rispetto a una competizione interimperialistica a livello globale che metteva in discussione, ha messo completamente in discussione il precedente modello di sviluppo.
Bene, chiarissimo, chiarissimo. Grazie Francesco per essere stato con noi. Il tempo è tiranno e ci costringe a interrompere qua la nostra chiacchierata. Grazie, è stato molto interessante parlare con te.
Grazie a voi.
Grazie, ringraziamo.
Ciao.